Economia. Di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dopo l'OCSE di ieri, oggi è arrivata anche l'Istat, con delle stime sulla crescita economica, devo dire anche un po' più deboli di quelle di ieri dell'OCSE, cioè quest'anno staremo intorno allo 0,4-0,5%. Il tema, allora, potrebbe esserci un miglioramento a livello di entrate dal concordato fiscale, lo dico perché il tema del PIL è sempre legato al deficit sul PIL, visto che c'è è entrato in vigore il nuovo patto di stabilità. Tu ti aspetti un deficit sul PIL al 3,7%, è chiaro che nel momento in cui il PIL diminuisce, perché il governo stima un PIL quest'anno all'1%, o tu tagli ulteriormente il deficit, quindi la spesa, oppure ti aspetti che non riuscirà a o meglio stai dicendo che non riuscirà a rispettare quelle che sono le promesse sul deficit PIL fatte a Bruxelles. La cosa interessante però, al di là del dato 0,5%, la stessa Istat aveva previsto a giugno una crescita dell'1%, quindi c'è stato un deterioramento dell'andamento economico dovuto a vari fattori, ne abbiamo raccontato. In primis, per quello che riguarda l'Italia, e la debolezza della domanda interna e in particolare dell'offerta, cioè della produzione e ancora più specificatamente della produzione industriale e degli investimenti. Perché la produzione industriale sappiamo che è in calo da 13 mesi consecutivi, per via soprattutto della debolezza tedesca. La Germania è in recessione, seppur debole, importa meno prodotti italiani, noi siamo grandi fornitori nelle filiere tedesche. E poi c'è la crisi di alcuni comparti produttivi, l'automotive, non solo in Germania ma anche in Italia, come continuiamo a raccontare dopo la vicenda Stellantis. Questo ha ridotto gli investimenti fissi lordi. E poi la domanda interna ha beneficiato della tenuta dei consumi delle famiglie, più 0,6%, ma ripeto, se poi vai a vedere domanda più investimenti, sono gli investimenti che sono venuti meno, anche perché c'è un decumulo delle scorte di magazzino. Quindi se tu prendi solo la domanda interna, i consumi delle famiglie fa più 0,6, se ci sommi anche gli investimenti viene fuori meno 0,2 la domanda interna. Per quello che riguarda invece gli investimenti fissi, leggermente in aumento, poi pochissimo apporto dall'export quest'anno. Ancora stima però l'Istat una crescita del mercato del lavoro, ce ne siamo occupati due giorni fa, comunque nel 2024 doppia rispetto a quella del PIL, un più 1,2%, dove però anche la crescita del mercato del lavoro, gli occupati, andrà a rallentare l'anno prossimo, più 0,8%, e la crescita per l'anno prossimo l'Istat, l'OCSE soprattutto, la stima allo 0,9%, l'Istat allo 0,8%, se ho ben visto. Per quello che riguarda invece la legge finanziaria, la manovra di bilancio sul PIL, dice sostanzialmente l'Istat: vi sarà un effetto benefico per l'effetto espansivo su redditi e consumi nominali, quindi al lordo dell'inflazione, non al netto. E poi un aumento indotto del gettito delle imposte, IVA, ma anche quelle dirette. Insomma, sostanzialmente c'è un tema di produzione industriale, tant'è che nell'epoca pre-Covid l'industria forniva il 20% del PIL, adesso siamo usciti al 18%, anche complice l'automotive, e c'è un effetto di dimezzamento delle stime di crescita. Gli investimenti non ci sono, tengono solo i consumi, ma l'effetto positivo delle manovre sarà di due decimi. Il deficit però potrebbe andare anche sotto le stime per effetto di un maggior gettito. la discesa dei prezzi si fa esaurendo, aggiunge l'Istat, beh, te credo, siamo arrivati all'1% di inflazione, a un certo momento si sta esaurendo, vuol dire che più o meno poi resterà a quel livello. Di questo parleremo anche invece degli Stati Uniti, perché c'è è stato nominato anche un personaggio come alla SEC, che è un fautore delle criptovalute, ma non ci occuperemo tanto della squadra di Donald Trump quanto delle dimissioni a sorpresa di Pat Gelsinger, perché lunedì si è dimesso, era il numero uno del colosso Intel. Il titolo ha reagito anche molto male, prima aveva guadagnato il 5%, poi perso il 10%, ma sullo sfondo bisogna capire che cosa stia succedendo a Intel, perché Intel era, diciamo, la punta di diamante dell'investimento. Ricorderete anche gli investimenti che Intel doveva fare in Europa per quello che riguarda il tema dei semiconduttori, e dominava, era la leader nel settore dei chip. Chiaramente adesso è la concorrenza forte che sente quella di Nvidia, ma è stata ampiamente finanziata dallo Stato americano, e tra l'altro aveva chiesto, e vediamo se lo otterrà, altri 7 miliardi e 900 milioni di dollari di sovvenzioni federali proprio nell'ambito del cosiddetto Chips and Science Act. Sono due le grandi manovre che ha fatto Biden: una era l'IRA, quindi quasi 1.000 miliardi messi per avvantaggiare e finanziare le imprese che si sarebbero messe a produrre negli Stati Uniti, sempre nell'ottica di transizione verde e digitale; l'altro il Chips Act, per riportare e aumentare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. Ecco, questo avviene nel periodo in cui, tra l'altro, l'amministrazione Biden ha annunciato nuovi bandi alle esportazioni verso la Cina, ha aggiunto 140 aziende cinesi che non possono, nella lista di quelle che non possono ricevere le attrezzature per produrre i chip, è strano che colosso come Intel in questa situazione vada in questa crisi. Tra l'altro, ne parleremo, Biden aveva finanziato già per ora con 7,8 miliardi di dollari, meno degli 8,5 previsti, proprio Intel. E infine chiuderemo, torneremo in Italia con la Sardegna. Perché la Sardegna? Perché avevo promesso che me ne sarei occupato, così facciamo. La Sardegna ha completato la mappatura delle aree idonee per le rinnovabili. La Presidente della Regione, Alessandra Todde, ha detto: siamo la prima regione d'Italia ad approvare una legge sulle aree idonee con circa 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal governo, e questo va dato atto alla Presidente della Regione Todde, che hanno completato la mappatura. Quello che mi convince di meno, ma insomma poi ne parleremo, è il risultato di questa mappatura. Allora, guardate, nessuno vuole distruggere la Sardegna né altre regioni italiane con pale eoliche e pannelli fotovoltaici messi, diciamo, in maniera scriteriata, però io ricordo la battuta del ministro Pichetto Frattin, cioè, non possiamo pensare che l'Italia sia tutto uguale sulle fonti rinnovabili. Il nord, o meglio l'arco alpino, e non solo, ma prevalentemente l'arco alpino, ospita la maggior parte di energia idrica, idroelettrica del paese, per le configurazioni morfologiche dell'arco alpino, no? E quindi da questo punto di vista è chiaro che le dighe, per dirle in maniera brutale, le fai nelle Alpi. Allo stesso modo ci sono delle regioni, Sardegna, ma non solo, che sono più vocate al fotovoltaico, in parte anche all'eolico. Allora non è che possiamo mettere l'eolico dove non c'è vento, i pannelli dove non c'è sole, o in fondo a una valle alpina, e cosa facciamo? Mettiamo le dighe in Sardegna per l'idroelettrico? Lo dico perché il risultato della mappatura è che il 99% del territorio sardo non è idoneo a ospitare impianti di fonti rinnovabili. Solo l'1% è idoneo. Tra la maggior parte sono aree, diciamo così, già compromesse, tra cui quelle industriali dismesse. Il resto si potrà mettere fotovoltaico per la copertura di edifici industriali, pubblici, abitazioni private, con un maxi fondo da 700 milioni da cui attingere da qui al 2030. i comuni saldi potranno anche realizzare impianti in aree definite non idonee nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali delle produzioni agricole. Con la buona notizia che con l'ok alla legge Sara di oggi decade la cosiddetta moratoria di 18 mesi, cioè la sospensione per un anno e mezzo di qualunque realizzazione di impianto. Guardate qui, anche qui bisogna andare nello specifico, perché nessuno vuole creare un disagio, ma è anche vero che dobbiamo puntare sulle rinnovabili, se no tutto il ragionamento che facciamo non ha nessun senso. Nessuno vuole il consumo selvaggio. A me l'1% sembra un po' poco, immagino che il problema grosso sia l'eolico, ma vi arriveremo. 349-238-6666 per sms, whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube e poi sul digitale terrestre, canale 246. Mi scrive un ascoltatore: mettitele a casa tua le pale eoliche. Guardi, su questo, in base a questo principio, non le mettiamo da nessuna parte. Poi però allora continuiamo a produrre elettricità anche con fonti non rinnovabili, con fonti minerali, con gas e petrolio. Non lo so, a me non è che faccio impazzire per definizione le pale eoliche, e abbiamo raccontato anche il grande incremento che c'è stato nelle rinnovabili in questi anni, nella produzione delle rinnovabili, quando in un mese, grazie anche alle piogge e quant'altro, ma a maggio la produzione elettrica da rinnovabili è stata più alta, compresa l'idroelettrico, da quella da fonti fossili. Però ce n'è di strada da fare, anche perché sullo sfondo vogliamo avere una quota importante, non dico totalitaria, di auto elettriche e di trasporto elettrico. Dovete spiegarmi dove andiamo a produrre questa energia. Comunque, andiamo sulle borse intanto. Centrali nucleari risolvono tutto, sì. Intanto, se iniziamo con le pale eoliche non nel mio giardino, voglio vedere dove le mettiamo le centrali. Ma anche detto questo, ci vuole un tempo lungo. Voglio andare in vacanza, sentire, vedere le pale eoliche ovunque, ma insomma, ripeto, sono abbastanza neutro sulle pale eoliche, dipende dove le metti. Abbiamo detto, quando leggo del turpare la costa, va bene, andiamo a vedere la costa italiana. Non perché questo ci debba autorizzare a deturparla ulteriormente, ma non mi sembra che l'abbiamo deturpata con le pale eoliche e con i pannelli, l'abbiamo deturpata con l'abusivismo edilizio al sud, ma non solo, con i condoni e con i ravvedimenti e quant'altro. Questa è la deturpazione della costa. Poi, se mi dici, mettere una pale eolica accanto a un monumento, no. Però siamo sicuri che nell'interno della Sardegna, nell'interno della Sicilia, nell'interno della Puglia, cioè delle regioni considerate più vocate all'energia eolica, oltre che a quella solare, non si possono mettere? Alle Maldive metti le pale eoliche, mettile in mare lontano dagli occhi. Va bene, andiamo avanti, poi vi arriviamo. Dicevo della borsa, perché sennò oggi non riusciamo ad andare avanti. Ben intonata Milano, soprattutto Milano, per quanto anche le altre borse europee siano positive, e Parigi, lo dico perché questa sera parlerà Macron alle 20, è positiva nonostante la crisi di governo. Qui stiamo affrontando una cosa mai vista in Europa, però non voglio oggi fare una puntata cupa, cioè abbiamo le due principali economie europee, Francia e Germania, che sono in esercizio provvisorio di bilancio, nel senso che noi la manovra l'abbiamo portata a Bruxelles, la Germania va in ha elezioni a febbraio, la Francia non riesce a far passare la manovra e si è dimesso Barnier. Ora c'è poco da godere, perché è vero che l'Italia ne esce e il governo italiano ne esce il paese come quello più stabile in questo momento, con la anche più politicamente di quello spagnolo, mi permetto di dire, anche se l'economia va meglio in Spagna, però c'è poco da godere, perché nel momento in cui tu hai Trump che ha formato la squadra di governo, avresti bisogno di un'Europa, insomma, anche che possa parlare, non dico con una voce sola, con una voce forte. Devi trovare le due principali economie, una è in recessione, la Germania, la Francia che non si capisce che modello prenderà, lo stallo complessivo non è il massimo. Ripeto, l'Italia poi può emergere come interlocutore stabile e ci mancherebbe, ma poi anche l'Italia ha bisogno che le due economie principali dell'area euro ripartano, eh. Dopodiché, apro e chiudo una parentesi volutamente polemica, non oso pensare cosa avrebbero scritto i giornali francesi, i giornali tedeschi, diciamo gli analisti, se l'Italia non fosse riuscita a presentare una legge finanziaria, come si chiama adesso, il piano strutturale di bilancio, e fosse andata in esercizio provvisorio. Ecco l'Italia, l'Italia inaffidabile, l'Italia che non ce la fa. Qui una non l'ha proprio presentata, anzi è andato in crisi il governo tedesco, perché l'ex ministro Linde dei liberali non voleva fare assolutamente nessuna deroga sul deficit. Abbiamo visto ieri Nagel, il numero uno della Bundesbank, dire beh, sul deficit bisognerebbe anche ripensarci, questa regola del freno a mano, che si chiama, come si chiama in Germania, cioè non oltre lo 0,35% di scostamento di bilancio, che di fatto è una politica recessiva con questo andamento dell'economia, perché avresti bisogno di investire di più. E quindi la crisi tedesca è iniziata con un elemento economico e finanziario, perché non si mettevano d'accordo sulla legge finanziaria. La crisi francese è esplosa perché Barnier non è riuscito a farsi votare la sua finanziaria. Ecco, immaginate che cosa avrebbe scritto la stampa straniera se fosse successo all'Italia, indipendentemente dal colore del governo. Vedo vari messaggi, ci arriviamo. Comunque, tornando alla la borsa, più del 55% Milano, c'è attesa in Francia appunto per il dopo Barnier, Parigi l'ho già detta, più 0,40%, Francoforte più 0,60%, Londra invariata, Dow Jones meno 0,30%, Standard & Poor's invariato, Nasdaq più 0,10%. Però faccio notare che c'è stata la terza chiusura record consecutiva per Standard & Poor's e Nasdaq. Molti si stanno interrogando, ma come mai con tutte queste incertezze, deglobalizzazione, slobalization, tensioni dazi tra Messico, Stati Uniti e Messico, Cina, due guerre ancora in corso, diciamo forse tre se ci mettiamo la Siria, adesso come mai i mercati continuano ad essere così positivi? Secondo me è tutto merito del settore tecnologico, poi non sto dicendo che sia una bolla, però la domanda c'è e probabilmente immaginano un 2025 più tranquillo. Il Bitcoin tra l'altro si avvantaggia anche della promessa di Trump di fare una deregulation delle criptovalute, è andato per la prima volta a $100,000 e per quello che riguarda invece i listini, nello specifico la Piazza Affari, ben impostate tutte le banche, intanto Unicredit, perché Orsel si è detto, Andrea Orsel si è detto disponibile a rivedere i temi dell'offerta pubblica di scambio su BPM, come tutti si aspettano. Ieri abbiamo fatto, l'altro ieri, la stima di 3 miliardi in più secondo vari analisti che dovrebbe offrire Unicredit per valorizzare meglio l'azione BPM. Comunque Unicredit guadagna il 4,80%, B per il 4,5%, poi fuori dal bancario Telecom Italia più 4,41%. Beh, che c'è un fermento nel settore delle telecomunicazioni dopo che l'antitrust britannico ha dato via libera alla fusione tra Vodafone in Gran Bretagna e Three UK. Dicevo Stellantis più 4,20%, c'è una dichiarazione anche qua che poi leggerò del CFO, del responsabile finanziario Osterman, che ha confermato tutte le linee guida sul 2024. Poi Fineco più 2,70, Intesa più 2,40, Banco IPM più 2,30, Nexi più 2, Pop Sondrio più 2 come A2A, Pirelli più 1,70, Inuit più 1,5, Debole Prismian meno 1,1% e Brunello Cucinelli mezzo punto percentuale di calo. Rapidamente gli altri mercati. Allora, sul petrolio oggi i paesi produttori dell'OPEC hanno deciso di prolungare fino a marzo del 2025 i tagli alla produzione per tenere un po' sul prezzo. Prezzo che nonostante il prolungamento dei tagli è poco mosso, cioè il WTI è sempre a $69, ogni tanto va a sale di un punto, poi cala di un punto, e il Brent è a $72. Prezzi in calo nella rete dei distributori italiani ieri: benzina self service 1,764 euro, gasolio 1,664 euro, gas a 46,5 euro al megawattora, un anno fa era 44 ad Amsterdam, elettricità 144 euro, un anno fa era 134. Interessante quello che ha scritto oggi il Financial Times, perché mentre dalla Germania arriva qualche, come dicevo prima, apertura, insomma, il presidente della Bundesbank, la presidente della Banca Centrale Europea su questo rigore tedesco che è, ripeto, è recessivo in un momento del genere, secondo il Financial Times i governi europei starebbero pensando a un fondo congiunto da 500 miliardi di euro per progetti di difesa comuni e approvvigionamento di armi, attingendo ai mercati obbligazionari, in modo da avere qualcosa da contrapporre o contrattare con Donald Trump. Financial Times parla della possibile creazione di un veicolo di finanziamento per la difesa per le emissioni di obbligazioni garantite dai governi, aperta anche a stati non UE come Regno Unito e Norvegia, però una discussione totalmente in fase iniziale. Dunque, la Francia, mi chiede la Francia, la Francia ha un deficit in questo momento al 6,1%, il debito al 114%, quindi non è messa così male come l'Italia, ma diciamo che ha recuperato bene, cioè è peggiorata molto più dell'Italia come andamento, non come dato finale delle finanze pubbliche. Non a caso c'è un allarme di Moody's, di due agenzie di rating, Moody's e Standard & Poor's, sui conti, e dice il consolidamento, cioè taglio del deficit, riduzione del debito, è a rischio in questo modo. Non arrivano buone notizie dall'industria siderurgica tedesca, meno 9,4% gli ordini attivi nel terzo trimestre, e ricordo per la terza volta che ieri Christine Lagarde, presidente della BCE, ha dato ragione a Joachim Nagel: la Germania deve fare più investimenti, non meno investimenti. Qualcuno mi dice perché l'Istat ha rivisto la crescita italiana, ha dimezzato la crescita italiana. Ripeto, perché mancano all'appello gli investimenti che non sono riequilibrati da quelli del PNRR. E gli investimenti che mancano all'appello sono soprattutto investimenti dell'industria e dell'industria manifatturiera, perché quando vedi fatturati e produzione in calo, è chiaro che investi, poi si creano i magazzini, anche perché l'Istat ce lo dice. Parte di questi mancati investimenti sono stati dovuti al fatto che si è preferito ridurre le scorte in magazzino e quindi utilizzare quello che già avevi in casa, diciamo la male. C'è il corrente che il governo Conte 2 ha elargito 6 miliardi. Sì, mi ricordo benissimo l'operazione di 6 miliardi di denaro pubblico a Stellantis, che nel frattempo andava a fare l'operazione di fusione con, o meglio, a Fiat Chrysler, che andava a fare l'operazione con Peugeot Citroën e distribuire 5 miliardi di soldi pubblici. Ma oltre a quei soldi pubblici, faccio notare, ma non voglio metterli in classifica, quando si dice l'azionista privato fa quello che vuole, distribuisce dividendi come vuole, e paghi il manager come vuole. Faccio notare che però l'INPS ha tirato fuori 700 milioni di euro tra il 2021 e il 2024 per la cassa integrazione del gruppo Stellantis, e ne aveva tirati fuori altri 183, che appunto il governo allora fu molto generoso senza chiedere nulla in cambio. Io ricordo benissimo che quando iniziammo a dire, forse era il 2021, ma guardate che qua c'è uno squilibrio nella governance, Exor prende più soldi ma rinuncia a contare di più, perché è vero che il presidente è il Khan, ma poi c'è lo Stato francese nel consiglio di amministrazione, non gliene fregava niente nessuno, devo dire, nemmeno ai sindacati. Io non ho visto levate di scudi, dire attenzione qua rischiamo di svendere la Fiat Chrysler ai francesi, o meglio di avere una governance tutta sbilanciata sul fronte francese, quando ci sarà da fare dei tagli o da portare i brevetti o la ricerca, tutta la roba a maggior valore aggiunto, la Francia sarà l'ultima a essere toccata e prima l'Italia. Giustamente ho visto Montezemolo oggi in un'intervista dire ma perché hanno spostato la 600 in Polonia, si chiama Vicky, adesso il numero lo troverò, e quando c'era Mirafiori in cassa integrazione. Ma potremmo andare avanti così. Comunque torniamo a parlare di questo per due notizie in breve dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette 38 minuti, dunque un piccolo approfondimento ancora su Stellantis e poi andiamo ai dati dell'Istat. Mi scrive un ascoltatore: nel caso avessi la memoria corta, nel 2021 governava il tuo idolo un tale Whatever It Takes, penso che lei si riferisca a Mario Draghi. Non ho la memoria corta, ma mi permetto di dire che ce l'ho migliore della sua, perché l'operazione di aiuto a Fiat fu data nel 2020 in piena pandemia, governo Conte. I 6 miliardi e 300 milioni furono ridati per preservare e rafforzare la filiera automotive italiana. Furono dati e restituiti in anticipo nel 2022. Però nel frattempo il gruppo Fiat Chrysler riceve 6 miliardi e 3 per restare in vita e dicevo, riceve 6 miliardi e 3 per restare in vita dal Conte 2 e nel frattempo fa l'operazione in cui crea il gruppo Stellantis e si distribuisce 5 miliardi. Dopodiché, io non sto dicendo che Fiat non abbia dato niente al paese. Se dovessi fare il calcolo che hanno fatto alcuni studiosi su quanto sono stati gli aiuti di Stato a Fiat dal 75 al 22, uno studio recente parla di 220 miliardi di euro, ma ripeto, mi interessa fino a un certo momento, fino a un certo punto, così come la cassa integrazione. Sto solo dicendo che A, non era Draghi, ma era Conte, per la precisione. B, non ho visto nessuno preoccuparsi, neanche i sindacati. C, qua nessuno ha festeggiato, c'è un altro ascoltatore che ha la memoria strana, i brindisi per i soldi dati alla Stellantis, ma quando mai? Quindi è tutta l'operazione che è stata, cioè dire... Noi siamo un gruppo internazionale, quando poi i soldi li prendi da decenni dall'Italia, dagli italiani, piano. Comunque, il dato di fatto è che Stellantis ha distribuito, da quando esiste, dal 2021 al 2024, 16 miliardi di euro di dividendi e ha tagliato 13.000 posti di lavoro. La cassa integrazione dal 2021 al 2024, spesa dallo Stato, ho capito che ci sono i contributi, ma è stata di 703 milioni. E nel 2025 scadrà la cassa per circa 12.000 dipendenti Stellantis e altrettanti nell'indotto. Senza la proroga, l'unica prospettiva è la perdita del posto di lavoro, a meno che non mi diciate che verranno riassunti. Su questo oggi all'assemblea di Confindustria Genova il presidente di Confindustria Emanuele Rossini ha detto: vedremo quello che succederà, l'Italia ha fatto ciò che doveva nel passato su Stellantis, Stellantis mostri di voler bene al paese.
In caso Stellantis vedremo quello che succederà con l'uscita di Tavares. Abbiamo bisogno che anche Stellantis dimostra di voler bene il paese, l'Italia ha fatto ciò che doveva fare nel passato, gli impegni mantenuti verso Stellantis li ha mantenuti.
E poi dove sono i sindacati? Ha detto in questo momento, con i problemi che abbiamo e che avremo nel 2025 su alcune filiere, problemi dati dal Green Deal, cioè da questo Green Deal costruito, aggiungo io, in maniera ideologica, senza nessun piano di fattibilità su come ci arriviamo al 2035, vorrei avere, ha detto Orsini, al mio fianco i sindacati, ma non ci sono.
Come mai, quando parliamo, visto i problemi che avremo nel 2025 su alcune filiere, no, date dai Green Deal, io non ho mai vicino a me i sindacati, mi farebbe piacere averli a fianco a me. Purtroppo non li vedo e quindi io non capisco perché non abbiamo dichiarazioni in tal senso. Che dicono ai propri lavoratori, come sta facendo l'industria, che serve cambiare passo perché non esiste più tempo, perché rischi di perdere altre nuove imprese.
Beh, diciamo che sarebbe anche importante, lo dico, non è una battuta, sarebbe molto importante una mobilitazione dei sindacati che dicano va benissimo la transizione verso l'ambiente, ma non può essere a scapito della sostenibilità sociale, quindi dei posti di lavoro, cassa integrazione, disoccupazione, se no rallentiamo tutti, ma non succede niente se la fai anche nel 2038 o se arrivi invece che allo zero di emissioni di CO2 arrivi al 10% e riduci del 90%. Ho spiegato in tutti i modi possibili che l'Europa ha un'emissione di CO2 che è intorno al 9-10% di quella mondiale e quella dell'auto conta più o meno per il 10%, cioè siamo più o meno all'1% di quella mondiale. Ci hanno spiegato gli ospiti che solo se anche noi chiudessimo tutte le auto in Europa, quindi non emettessimo più nulla dal punto di vista auto, avremmo fatto la metà di quello che è l'incremento della Cina di CO2 negli ultimi anni. Quindi arriviamoci, ma senza fare morti e feriti o limitando i morti e feriti, i cassi integrati, i disoccupati. Mi sembra una battaglia importante anche per il sindacato. E poi il presidente Confindustria Orsini anche sul governo dice: stiamo parlando di tante cose, vogliamo che i soldi vengano messi per la filiera, non per, diciamo, agevolare l'acquisto poi magari di auto cinesi, ma 200 milioni per la filiera dell'automotive sono pochi.
Noi anche sul tema dell'automotive stiamo dicendo che 200 milioni postati sono pochi, servono sicuramente incrementarli almeno del doppio. Ovviamente serve premiare le aziende che investono e mantengono gli utili nella propria impresa, perché io credo che oggi sia il momento ed è il lavoro da salvaguardare, perché per noi vuol dire salvaguardare il lavoro. È fondamentale che comunque anche il governo dimostri di essere vicino all'industria, perché oggi l'industria ha bisogno di avere vicino a sé il governo.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Un appello a un ascoltatore che continua a scrivermi: facevate comunella col regime di sinistra, regime con la politica di sinistra, però mi scrive anche avete fatto comunella con i proprietari di Fiat e con i loro giornali. Allora senta, ho fatto comunella con tutti, magari una comunella continua, ho fatto comunella con Exor, con la famiglia Elkan, con il regime di sinistra, con Draghi, è una comunella unica. Vabbè, ho capito, cioè non è che se lei mi scrive lo stesso messaggio 20 volte lo capisco meglio, è chiaro già dalla prima, su, risparmi anche tempo. Allora, professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti in questo momento che sembra un pochino tempestoso.
Un pochino, appena tempestoso, lei ha fatto il rapporto alla Fondazione Einaudi, ma forse va anche peggio. Germania ferma, adesso ci arriviamo. Germania in esercizio provvisorio di bilancio sulla legge finanziaria. Francia non fa cade il governo sulla legge finanziaria. E meno male che il problema era l'Italia. Senta, vorrei il primo commento prima del traffico sulla crisi dell'automotive. Poi invece andiamo ai dati dell'Istat di oggi, perché l'Istat ha, confermando quello che ha detto l'OCSE, ha dimezzato le previsioni sulla crescita per quest'anno, non l'1% ma lo 0,5%. Lei che è torinese, se non ricordo male, vedere quello che sta capitando, diciamo, a Torino, cos'ha la sensazione? Che i cugini francesi stiano colonizzando o che sia stato solo, diciamo, una gestione, come ha detto Montezemolo, tutta giocata per i soci, quindi i dividendi, e non per i dipendenti, per i clienti, per il prodotto.
Ma una colonizzazione c'è sicuramente stata a livello dei centri di ricerca, cioè la parte, vogliamo dire, nobile, complicata, cioè di avanguardia che è stata portata in Francia in grande misura. E il mercato principale, quello da cui poi derivano le batoste principali di questi mesi, è quello americano, dove le auto Stellantis non vanno.
Sì, e questo l'ha raccontato molto bene anche il nostro Paolo Bricco, cioè che la crisi grossa nasce da almeno 40% negli Stati Uniti. Noi parliamo sempre di Europa perché siamo un po' eurocentrici, e dallo sciopero non tanto dei lavoratori ma dei concessionari, cosa mai vista negli Stati Uniti. Senta, qui ci colleghiamo però, perché la crisi dell'automotive non è solo Stellantis, i 12.000 posti della Volkswagen, i licenziamenti annunciati della Volkswagen, le chiusure degli stabilimenti, e insomma... Dopo il traffico analizzeremo questo PIL modesto, più 0,5, io speravo oggettivamente qualcosa in più, 0,7, 0,8, non perché mi innamori dei decimali, ma perché più alto il PIL, più regge il deficit e il rapporto deficit sul PIL, e se ho ben capito il motivo si chiama industria, cioè investimenti che sono non sono al palo, sono proprio in negativo, nonostante il PNRR. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp dopo il traffico.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, PIL italiano, da una previsione dell'1% fatta dall'Istat a giugno si va a un più 0,5%. Cosa è successo a livello aggregato? Il terzo trimestre ha fatto variazione zero. Quindi non ha dato nessun contributo. Stante queste previsioni, temo che anche il quarto trimestre non porti molto, uno 0,1, perché siamo un 0,4 acquisito. Che cos'è che non ha funzionato? Soprattutto la debolezza della domanda interna, ma attenzione, dal lato dell'offerta. Cosa vuol dire? Vuol dire che sui consumi, cioè il lato della domanda, i consumi hanno fatto più 0,6%, i consumi delle famiglie. Però l'offerta, cioè la domanda interna di investimenti, quando le industrie producono, fanno investimenti, è andata malissimo, tanto che se sommi la parte interna, consumi delle famiglie con investimenti, non viene fuori meno 0,2%, e addirittura il decumulo delle scorte di magazzino contribuisce a un meno 0,7 punti. Nel 2025 dovrebbe andare un po' meglio la domanda interna, più 0,8 grazie al rafforzamento del mercato del lavoro e alla fine dell'inflazione. Il mercato del lavoro è stimato, professor De Aglio, andare comunque bene quest'anno, più 1,2%, quindi crescere più del PIL. L'anno prossimo invece andrà a rallentare e a riallinearsi. Visto che c'è anche il PNRR, professor De Aglio, qual è la cosa che l'ha sorpresa di più? Perché è chiaro che anche l'export non ha dato un grande contributo, ma qui l'Istat ci dice, attenzione, non ci sono investimenti.
Sì, direi che questo è l'elemento principale. Un secondo elemento che va sempre tenuto in conto in queste previsioni è che le previsioni sono deboli. L'economia è debole, ma sono deboli anche le previsioni. Negli ultimi anni sull'Italia i dati sono stati clamorosamente sbagliati almeno 2 o 3 volte. Questo perché? Perché la nostra economia in particolare, ma un po' tutte, sono diverse da quello che si può raccogliere con i normali strumenti statistici. Le faccio un esempio, guardi. Questa cosa di quello che si chiamano Airbnb, insomma l'affitto in via breve per brevissimi periodi di alloggi, appartamenti, insomma una sistemazione di vacanza soprattutto nei posti più belli d'Italia, questo qui difficilmente si raccoglie con le statistiche, perché viene fatto ai margini delle statistiche, diciamo così. E questo può spiegare, per esempio, perché in realtà i consumi un po' aumentino, il paese si tenga a galla, come una nave che ha la stiva allagata, ma ha le pompe che funzionano, quindi ributta fuori un po' di questa roba. E quindi il futuro non è molto buono. Anche se potessimo correggere, è inutile stare a guardare il punto percentuale, anzi il decimo di punto percentuale in più o in meno. Questo è poca cosa, che l'andamento generale è pur sempre lo stesso, cioè stagnazione, e siamo già fortunati.
Allora, dicevo dell'export, sempre l'Istat dice quest'anno c'è una contrazione delle importazioni, meno 2%, e una stagnazione dell'export, meno 0,1. E la domanda estera netta, quindi, c'è, dà un contributo di 0,7 punti percentuali, ed è il contributo che arriva, ma arriva, professor Deaglio, se ho ben capito, più che altro perché mentre l'export è rimasto fermo, ma quindi sui livelli dell'anno scorso, meno 0,1, che era un buon export, oltre i 630 miliardi, le importazioni sono calate molto, e questo sono calate di più, questo ha dato un contributo positivo, capito bene? Cioè, nel senso, abbiamo importato meno e continuato a esportare come l'anno scorso.
Sì, direi di sì, e questo è un buon risultato, anche tenendo conto che il nostro migliore cliente sta malissimo, che è la Germania.
Certo.
Soprattutto poi sta malissimo in quei settori in cui abbiamo un collegamento tecnologico importante, come quello delle auto. Mm-hmm. Moltissime parti delle auto tedesche si fanno in Italia. E se poi non si vendono queste auto, vediamo che chiudono le fabbriche in Germania, poi questo si ribalta inevitabilmente sui fornitori italiani.
Senta, professor Deaglio, da un punto di vista proprio statistico, visto che la crescita acquisita è già dello 0,5% per l'anno in corso, ma questo vuol dire che l'Istat si aspetta anche un quarto trimestre a zero?
In teoria l'Istat non si dovrebbe mai aspettare nulla, perché l'Istat fa il mestiere di raccogliere statistiche, e quella è la sua attività principale. È però implicito quello che lei dice, cioè siamo noi che traiamo la conclusione che con questi dati e con quel tipo di previsione sicuramente l'Italia non andrà molto forte. Se poi andrà a 0,5 o 0,6, teniamo presente che le nostre rilevazioni non sono precisissime come quelle degli scienziati veri.
E non è sorpreso però, per concludere, che non vi sia che vi sia uno scarso apporto del PNRR, o meglio, ribalto la domanda, forse i dati sugli investimenti mancanti sarebbero stati terribili senza il PNRR?
Direi proprio di sì. Ma si mettono nei panni di un imprenditore medio in un settore con una buona tecnologia ma non straordinaria, insomma, quindi da non potersi aspettare di essere il primo del mondo nel suo settore o quello del genere. Con queste situazioni che abbiamo, che non sono, come dico, di assoluta disastro o cose del genere, ma lei investirebbe dovendo chiedere i soldi alle banche, che poi forse non glieli danno, perché anche le banche fanno i loro conti su questa situazione. Quindi tutto rimane incerto, in una specie di bruma, e l'economia si muove nella bruma, insomma. Quindi si muove lentamente, perché anche quando si va in macchina, se c'è la nebbia bisogna ridurre la velocità.
E si viaggia a vista, come dico sempre io, quando manca un futuro. Si naviga a vista, e quando manca anche una direzione. Grazie al professor, dunque, da casa di chi non vedo dei messaggi che non c'entrano nulla. Grazie al professor Mario Deaglio. Attenzione, su PNRR il dato andrebbe letto appunto in maniera opposta, cioè figurati che numeri avremmo avuto senza gli investimenti pubblici del PNRR, visto che gli investimenti privati sono al palo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso andiamo su GR24 e poi parliamo di Stati Uniti, da un lato Intel, e dall'altro invece la mappatura della Sardegna sulle zone a vocazione energie rinnovabili, pochissime in realtà.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime:
occupazione, diritti, tasse,
ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro
nel futuro. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Focus Economia.
8 minuti, dunque, dall'approfondimento dedicato al PIL che l'Istat vede, ahimè, dimezzato rispetto alle previsioni di giugno, quindi non più 1% ma 0,5% quest'anno. Vedremo poi in base anche al gettito fiscale, perché è vero che poi tu devi prendere il deficit sul PIL, il deficit potrebbe avere un miglioramento da un maggior gettito fiscale, quindi il rapporto deficit-PIL non mutare troppo. Perché è chiaro che il governo ha previsto un PIL all'1%, in questo momento se il deficit resta uguale, il PIL si è dimezzato, il rapporto deficit-PIL aumenta. Da questo invece a una vicenda che non riguarda in questo caso la squadra che Trump sta definendo. Abbiamo visto, diciamo, il numero uno della SEC essere un grande fautore delle criptovalute. Trump promette la liberalizzazione. No, è un'altra cosa che è successa e non siamo riusciti a occuparcene. Si è dimesso non solo Tavares, questo ce ne siamo occupati ampiamente, ma si è dimesso quasi in contemporanea il numero uno di Intel lunedì 2 dicembre, Pat Gelsinger. È stato costretto a dimettersi dalle pressioni del consiglio di amministrazione. E Intel non è una società qualunque, ovviamente, intanto perché era fino a poco tempo fa e dominava il settore dei semiconduttori, dei chip. Adesso la concorrenza forte ce l'ha da Nvidia, ma anche perché era la testa di ponte, diciamo, la testa d'ariete, chiamatela come volete, dell'amministrazione Biden per il cosiddetto programma. Le due misure che ricordavo in apertura grosse di Biden sono state l'IRA, Inflation Reduction Act, quasi 1.000 miliardi dati alle imprese per di finanziamenti pubblici per andare in transizione digitale e verde, e poi il CHIPS, US Chips and Science Act, quello che doveva riportare o aumentare la produzione di conduttori, di semiconduttori, di microchip negli Stati Uniti, dopo quello che era successo con le chiusure del Covid, dopo la debolezza che anche gli Stati Uniti avevano notato e la dipendenza forte, non in questo caso dalla Cina, più che altro da Taiwan e Corea del Sud. E Intel, che era appunto, diciamo così, la capofila, aveva ricevuto non 8 miliardi e mezzo ma 7 miliardi e 800 milioni di dollari di sovvenzioni federali, quindi gli aiuti di Stato, come ricordo spesso, li fanno anche gli Stati Uniti, non li fa mica solo la Cina. E questo avviene in un periodo in cui ci sono stati altri bandi da parte degli Stati Uniti verso nuove esportazioni in Cina di componentistica, di chip per l'intelligenza artificiale. Ci sono altre 140 aziende nella lista che non, nera, di quelle che non possono ricevere le attrezzature per produrre chip, e riguarda anche l'Europa e l'Italia in parte, perché lo abbiamo raccontato, Intel doveva fare dei grossi investimenti in Europa, poi a settembre, a luglio salta l'investimento per l'impianto chip di Intel in Italia, per tutto rimandato. Nel 2023 già era saltato l'investimento di Intel, o meglio era stata attraverso l'acquisizione della Trinity Tower Semiconductors, poi saltata, e poi a settembre, quindi pochi mesi fa, due mesi fa, ha frenato e rimandato ad almeno il 2026 tutti gli investimenti di chip in Germania e in Polonia. Ora, erano investimenti importanti, una fabbrica da 30 miliardi di euro in Germania, Magdeburgo, e un progetto in Polonia che vedeva 4 miliardi di euro. Lo dico da europeo, perché io preferirei ovviamente che Intel avesse scelto l'Italia, ma comunque se anche l'Europa riesce a dotarsi di una produzione sua di processori, poi in caso di chiusure, guerre commerciali e quant'altro, almeno hai un po' di produzione interna. Ecco perché Intel non riguarda solo gli Stati Uniti. Alessandro Praterotti è la persona con cui analizzeremo che cosa è successo dietro la notizia.
Dietro la notizia.
Alessandro, buonasera.
Buonasera a tutti.
Oggi
a tutti
sei collocato il giovedì, ma insomma
siamo scivolati.
No, ma ci sono state. Allora, Alessandro, sembra molto strano che con 7 miliardi e mezzo di soldi federali, più tutti i progetti che aveva annunciato, più la concorrente Nvidia che è a quotazioni stellari, i bandi e appunto certo, verso la Cina, cioè, dovresti dire, ma insomma, ricevi i soldi federali, ti mette bandi a esportare in modo che devono avere che in Cina non possono produrre o utilizzare quei micro, dovresti essere, diciamo, una gallina dalle uova d'oro. Che cosa è successo per arrivare alle dimissioni?
Intanto questo ti spiega perché è stato mandato via. È ovvio che alla luce del tuo ragionamento è quello che ha fatto anche il consiglio di amministrazione dell'Intel. Per quanto riguarda invece gli investimenti europei, visto che tu stavi accennando a questo, lì è il problema che c'è dietro lo scontro fra Europa e Stati Uniti, proprio per quel Chip Act. E non è soltanto il primo, è il secondo. Le due grandi leggi che hanno fatto infuriare l'Europa in questo senso, fatte da Biden, erano una, questo dei chip, e l'altra era quella che diciamo così, sul Inflation Act, il famoso Inflation Act, che lo chiamò la guerra all'inflazione, ma in realtà si trattava di attrarre in America investimenti che le società americane hanno previsto all'estero. Questo
sì, di riportare in America gli investimenti.
Esattamente, e tanto è vero che quei soldi di cui parlavi tu, ricevuti dalla Intel, che devono essere 8 miliardi e mezzo, ne hanno avuti 7 e mezzo finora, servivano esclusivamente per aprire nuovi impianti produttivi negli Stati Uniti, e sono stati annunciati il 24 marzo di quest'anno, il che vuol dire che i progetti europei venivano prima, li hanno cancellati per investire nuovamente il famoso reshoring, che noi conosciamo molto bene in questo senso. Quindi c'è un aspetto che è legato alle strategie in quel momento, ma poi c'è qualcosa di più profondo che riguarda in particolare Intel. Uno, il ritardo dell'intelligenza artificiale. Quando parliamo di chip ormai dobbiamo parlare in quella direzione, e sappiamo che Advanced Micro Devices, Taiwan, la Corea, quei paesi che dicevi tu, ma anche la Cina in fondo sta spingendo moltissimo su questo terreno, sono molto più avanti. Guarda il caso di AI, quello che sta l'enfasi che c'è, ha fatto da traino a tutto il settore dei semiconduttori dedicati all'intelligenza artificiale, eppure in questo trend è rimasta esclusa soltanto la Intel. Lui è arrivato nel 2021 alla Intel. Guarda che ci sono delle analogie con la storia di Tavares, veramente divertenti. Intanto l'anno del 2021, secondo il calo del titolo, il licenziamento dell'amministratore caso della Intel è arrivato quando il titolo aveva perso il 70% da quando lui era arrivato, esattamente quello che è successo a Tavares. Ma questo ci deve far riflettere anche su un'altra cosa, cioè i consigli di amministrazione agiscono non davanti ai dati, ma davanti al calo del titolo. Sì. Questo deve far riflettere molto, perché, e te lo dico anche per quale motivo, si parla poco di questo, ma in realtà sono usciti pochi giorni fa i dati della Challengers & Gray, sai, la società americana più famosa per fare il monitoraggio sull'avvicendamento degli amministratori delegati delle società quotate a livello mondiale. Allora, sorpresa, primo trimestre di quest'anno, la rilevazione è stata fatta a quel periodo, 650 amministratori di società quotate e amministratori delegati licenziati, è un aumento del 50% sullo stesso periodo del 2023, ed era già stato un anno record. Questo deve far riflettere su quello che sta succedendo. Comincia a emergere un'inadeguatezza del management, poi tra l'altro ti dico c'è anche una curiosità, molti sono baby boomers. Di quelli che sono usciti. Quindi c'è, come non essere al passo col mutamento del mercato, perché un terremoto di questo tipo, e lo stiamo continuando a vedere, lo sto anche con Tavares, no? Fino all'altro ieri sembrava che gli azionisti fossero dietro, quando il titolo arriva a un certo punto capiscono che le strategie non funzionano. Beh, però nel frattempo, caso Intel, 15% di tutti i dipendenti del gruppo licenziati.
Quindi ci sono stati, adesso senza chiaro che le analogie vengono anche facili con Tavares, ma ci sono stati errori anche strategici
intanto negli investimenti sull'intelligenza artificiale, grave ritardo, mentre gli altri hanno investito molto. Secondo, fuga di cervelli. Intel ha subito una delle più importanti e dannose, nocive per il gruppo naturalmente, fuga di cervelli. Sono passati tutti a lavorare con le nuove società dell'intelligenza
Nvidia
artificiale,
Facebook,
bravissimo, esatto. E chi ne ha risentito? Ne ha risentito la old economy. Pensa al caso della Boeing. Dove vanno? Dove sono andati tutti gli scienziati aerospaziali della Boeing? Non sono forse andati a SpaceX o agli altri nuovi soggetti che lavorano con la NASA? Questo è il problema, diciamo, delle vecchie grandi società che non riescono un po' a stare al passo con tutti questi nuovi, in queste nuove imprese emerse nella new economy.
Sì, no, a me impressiona la velocità con cui invecchi, diciamo, in questa dinamica, perché sai, se tu mi dici la Boeing, ok, la Boeing, parliamo del colosso dagli anni 50, 60,
ma anche lei ha perso, impoverita terribilmente di risorse.
Sì, però stiamo parlando di però Intel era un po' più vista da noi, più dinamica e più nuova. Aveva il controllo, era il primo produttore, dominava il settore dei chip.
Aveva schiacciato Motorola.
Voglio dire, aveva schiacciato Motorola. Tu te lo puoi aspettare, tra virgolette, in un'azienda talmente tradizionale come la Boeing, che manchi alcuni passaggi epocali e perda quote. Ma te lo aspetti meno in un'azienda che dovrebbe essere tutta proiettata all'innovazione, alla ricerca, allo sviluppo.
Ma
come
questo approccio, ti dicevo, ti ho detto il caso dei licenziamenti, perché è un approccio che i manager americani ormai hanno tempo, quello del io sono il numero uno, gli altri non contano.
È Marchese Grillo, è Marchese.
Ma questo ha portato poi a queste situazioni qua, che gli errori strategici e gli errori anche di relazioni col sistema, perché parliamo di rapporto con i sindacati, guarda in Germania che non c'era mai stata una tensione sindacale, quanto è difficile riuscire a trovare una soluzione, il caso Volkswagen. Ma in generale questo è un approccio, una scuola di management che probabilmente nel nuovo contesto geoglobale comincia a fare i suoi tempi, se questo è il ritmo dei licenziamenti proprio nel goda dell'industria mondiale.
Eh sì, comunque bella questa definizione, diciamo, degli errori fatti dai manager, che potremmo tradurre in Cricket's Marquise, il marchese del grillo, perché cioè,
così,
poi c'è stata anche un'incapacità di vedere.
Parliamo,
certo.
Quando parliamo di super manager, di chi parliamo? Questa è la definizione di super manager. Sono io e vengo strapagato, anche lui se ne andrà, vada bene, ha un bonus di 10 milioni solo per uscire. Poi il 275% dello stipendio anno viene calcolato nuovo, più stock option. Quindi anche lui se ne andrà.
Se devo dire manager, che guarda, adesso non voglio esagerare già di parallelismi tra Tavares e l'ex capo di Intel, Pat Gelsinger, li abbiamo fatti. Devo dire, e tu lo ricorderai bene perché rinonda con me, che anche alla base del crack Lehman Brothers, Bear Stearns, Wall Street che salta per aria, c'erano tanti fattori, tra cui il delirio di onnipotenza dei top manager delle banche d'affari che si sentivano gli dei dell'Olimpo.
L'idea dell'invincibilità, no?
Avevano perso ogni senso del rischio, ogni paura di sbagliare, raccontavamo di tutto, cestini per buttare le carte che venivano pagate un normalissimo cestino, 1.800-2.500 dollari del tempo, perché ormai tu eri Dio, non eri più un manager, e poi abbiamo visto come sei atterrato bruscamente nel mondo di noi comuni mortali. Grazie Alessandro Platerotti, e adesso il volo è pindarico, nel senso che voliamo sulla Sardegna, perché va dato atto alla regione Sardegna e alla presidente Todd di essere la regione che ha completato con 3 mesi di anticipo la mappatura e la prima legge approvata regionale sulle aree idonee alle energie rinnovabili, cioè dove è idoneo mettere una pala eolica o dei pannelli fotovoltaici. Meno entusiasmante, tra l'altro, è un atto che chiude un percorso iniziato qualche tempo fa, perché vi fu una serie di ricorsi per la richiesta di connessioni a terna, circa 700, poi mobilitazioni dei sardi, della popolazione locale. La Todd disse: bene, facciamo una moratoria, cioè sospendiamo qualunque tipo di concessione, doveva durare un anno e mezzo, hanno finito prima, intanto mappiamo il territorio. Quindi la procedura, a mio avviso, è più che corretta e potrebbe essere anche un esempio di best practice, di modo virtuoso di operare. Quello che mi lascia un po' più perplesso è il risultato di questa procedura, perché nel dettaglio il 99% di tutta la Sardegna è definito non idoneo, e quindi, se ho ben capito, le uniche aree in cui potrei fare eolico / fotovoltaico sono quelle o industriali dismesse o aree di risulta. Davide Madeddu in collegamento da Cagliari. Davide, buonasera.
Buonasera.
Dunque, eccoci qua. Allora, io non ho capito, ripeto, riconfermo la procedura, la TOD l'ha chiusa anche tre mesi prima. Non ho capito a che punto siano le deroghe, perché se guardo quello che è uscito, il 99% non si può fare niente. Si potranno utilizzare le aree già compromesse, le industriali dismesse, le aree di risulta. Il resto sarà solo fotovoltaico a copertura degli edifici, quindi industriali, pubblici e abitazioni private, con un maxi fondo da 700 milioni da cui attingere da qua al 2030. Però i comuni sardi potranno anche realizzare impianti in aree definite non idonee nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali delle produzioni agricole. Senti Davide, ma in sostanza è un blocco soprattutto all'eolico o colpisce molto anche il fotovoltaico?
Beh, in parte colpisce anche il fotovoltaico e poi un blocco all'eolico. Diciamo che il più grosso è comunque per quanto riguarda l'eolico, perché c'è stata una corsa alle richieste di connessione incredibile e quindi ci sono state una serie di mobilitazioni che sono partite sia dalle amministrazioni comunali, sia da comunque una parte dei movimenti ambientalisti, perché poi si sono divisi. C'è chi adesso contesta questo provvedimento perché è troppo restrittivo, però poi ci sono quelli che dicono che invece non è per niente restrittivo. Non dimentichiamoci che c'è una proposta di legge che è sostenuta da 210.000 firme, denominata Pratobello 2024, il che è stata presentata nel Consiglio regionale, dovrà essere calendarizzata, ma non prima di un anno e mezzo, perché è stata approvata appunto questa, e quindi che è ancora più restrittiva. Tutto nasce perché appunto alla luce delle richieste di connessione e dei progetti presentati ai comuni, perché ricordiamo che i progetti hanno tre fasi autorizzative, che sono al Ministero, ai comuni, alla Regione, e quindi c'è stato proprio quasi anche un fronte trasversale dove tutti quanti si sono mobilitati perché c'erano richieste per fare dei parchi vicino all'area dove dovrà sorgere l'Einstein Telescope, oppure vicino alle aree nuragiche, e quindi si è deciso di porre una regola. Quindi hanno fatto prima la moratoria, che per 18 mesi ha sospeso tutti i progetti tranne quelli accantierati, che poi sono meno di 10, avevano autorizzazioni però da degli anni scorsi, e poi questa legge che invece è stata approvata ieri, che cancella la moratoria perché appunto la supera, e quindi si va avanti sulla moratoria, che è il ricorso del governo, ma quel ricorso ormai cade perché la moratoria non esiste più, essendo stata superata dalla nuova norma.
Allora guardate, nessuno vuole mettere le pale eoliche, leggo il messaggio degli ascoltatori, vicino al nuraghe, vicino a un luogo, ma non è questo. Altri mi dicono: guardi che l'1% di 24.000 km quadrati sono comunque 240 km quadrati. Sì, immagino tutte aree industriali, ma io non ho capito a questo, perché era molto delicata la situazione, Davide, nel senso che è vero che c'era stata una richiesta abnorme, 700 richieste, no? di allacciamento eterna e le mobilitazioni delle comunità locali, ma i commenti che tu hai raccolto sono: vabbè, comunque l'1% non è poco e si potrà andare a dare un apporto importante non solo alla Sardegna ma all'intero paese. Non è che la diga nelle Alpi o il TAP in Puglia serva solo ai pugliesi o agli abitanti del Veneto, del Cadore o dell'Alto Adige, parliamo anche del paese. Non ho capito se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, o è mezzo e basta.
È mezzo e basta, perché noi qui abbiamo, da una parte dobbiamo ricordare che l'energia prodotta in Sardegna, che tra l'altro è più cara rispetto alle altre regioni, viene prodotta per il 70% da fonti fossili.
Sì, è quello il problema.
Quindi non si capisce ancora, cioè, perché poi senti una parte e ti dice che è troppo poco, senti l'altra e ti dice che comunque non c'è margine. Intanto non c'è ancora il gas, e quindi abbiamo anche i grossi investimenti che sono bloccati perché le aziende hanno bisogno di vapore che produci col gas, ma non ce l'hai, e quindi è ancora tutto fermo. È un cane che si morde la coda, ma insomma si fa male da solo, perché
cioè, tu vedi, secondo te con questo 1% non riuscirà a invertire la Sardegna? In effetti è, dal punto di vista della produzione dell'energia, è una delle regioni messe peggio, lo dico, perché per problemi di allacciamento e quant'altro ne produce ancora molta con fosse. Dici che questo non servirà a invertire la rotta, a invertire il dato complessivo?
Ma bisogna vedere, perché poi tu hai le richieste a terra e le richieste, poi c'è le richieste a mare, per cui la regione non ha competenza se non per lo sbarco dei cavi e la realizzazione delle cabine. E anche lì la norma è abbastanza stringente, perché tu queste cabine con questi cavi li dovrai fare solamente in aree o industriali o portuali.
Ho
capito. Quindi c'è un'area del paesaggio molto spinta, però allo stesso tempo si blocca praticamente.
No, ho capito cosa dici tu. Il problema è che, appunto, allora, ripeto, la tutela del paesaggio è fondamentale, a maggior ragione per la Sardegna. Però guardate come viene, lo dico ad alcuni ascoltatori, come viene prodotta in questo momento l'elettricità in Sardegna. Ok? Dopodiché, adesso vedrò altre altre dichiarazioni, vedremo altre analisi. A me sembra molto così, molto molto restrittiva. Grazie Davide Madeddu, ho già elogiato, però prima che qualcuno continui a insultarmi, la Presidente, perché ha completato la mappatura anche in anticipo. Grazie Davide Madeddu, noi ci sentiamo domani per la poco, anche con la poco invidiabile classifica, e poi parleremo del settore auto con chi lavora col mondo dell'auto, come il gruppo Pirelli e quindi Marco Tronchetti. Proviamo.